minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi parliamo della giornata mondiale dell'autismo e della giornata nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, i cui eventi si svolgeranno da domani a domenica prossima. Ma prima ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Diritto alla salute. Il dottor Gary Hale Tarpin della cittadina di Greenfield nell'Illinois, in risposta alla richiesta del presidente Barack Obama di far quello che si può per aiutare gli americani in difficoltà a causa della crisi economica, ha deciso che per tutto il 2009 curerà gratuitamente i suoi pazienti che hanno perso il lavoro o l'assicurazione sanitaria durante la recessione. Gli Stati Uniti bandiscono l'esportazione di bombe a grappolo. La legge è stata firmata dal presidente Obama il 19 marzo. Prevede che siano vietate le esportazioni di cluster bomb che si lasciano dietro più dell'1% di ordigni inesplosi. Piccole buone notizie crescono. Istituito in Sudafrica il Garden Route National Park, un'area protetta di 121.000 ettari lungo la costa meridionale. Passa così dal 6 all'8% il territorio nazionale sudafricano protetto. Anche quest'anno una giovane coppia di cicogne ha nidificato su un traliccio Enel di Sala Consilina a Salerno. Dal 1996 sono 25 le cicogne venute alla luce in questa zona. Ricorre oggi la giornata mondiale di sensibilizzazione all'autismo, considerato dalla comunità scientifica internazionale un disturbo che interessa la funzione cerebrale. La persona affetta da tale patologia mostra una marcata diminuzione dell'integrazione sociale e della comunicazione. Attualmente risultano ancora sconosciute le cause di tale manifestazione. Benedetta Capelli ha intervistato la professoressa Fiorella Gorrieri, associato dell'Istituto di Genetica Medica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
La diagnosi di autismo si è notevolmente espansa negli ultimi anni, probabilmente perché c'è una maggiore attenzione non soltanto verso le forme tipiche, quelle più conclamate, ma anche verso quadri clinici più sfumati che magari prima potevano sfuggire all'attenzione dei neuropsichiatri infantili. Quindi adesso si stima una frequenza dello 0,6% nella popolazione generale e probabilmente potrebbe anche essere più alta se si considerano degli atteggiamenti autistici che insomma a volte sfumano nella normalità e non arrivano mai all'attenzione appunto del medico.
Quali sono allora i segnali che dovrebbero allertare i genitori?
Ma soprattutto dei segnali di chiusura verso l'ambiente esterno, l'ostinazione verso diciamo aspetti così ripetitivi, il fissarsi su determinate cose dell'ambiente, non so, dei giochi, delle cose meccaniche, il fatto di non di essere molto ripetitivi, di non riuscire a mettersi nei panni dell'altro, di non interagire e poi sicuramente per quelle forme di autismo che sono anche associate a ritardo mentale, così l'assenza del linguaggio, proprio il mancato sviluppo a volte del linguaggio, perché ci sono due categorie, insomma, quelle che bene o male a un certo punto cominciano a parlare e poi rimangono sempre un po' chiusi, un po' ripetitivi nei loro atteggiamenti, un po' schematici, e ci sono invece quelli che magari iniziano a parlare e poi dopo così l'anno e mezzo, due, hanno una regressione e non parlano più. E l'altro aspetto è proprio la incapacità di essere empatici con l'ambiente circostante, con le altre persone.
Quali le terapie efficaci, se ci sono, per questa malattia?
Ma devo dire che non ci sono terapie mirate, anche perché le cause dell'autismo sono abbastanza sconosciute. La cosa più importante è sicuramente la diagnosi precoce e l'intervento precoce, perché quello fa veramente la differenza. Poi ecco, sicuramente ci sono varie scuole di neuropsichiatria infantile, io non sono un'esperta in questo campo, io mi interesso proprio degli aspetti genetici ed eziologici dell'autismo, ma sicuramente il messaggio più importante è quello che la diagnosi precoce e l'inizio di un trattamento precoce fanno la differenza proprio nella prognosi.
Strutture e assistenza, qual è la situazione in Italia?
Ma c'è, diciamo, finché parliamo di età pediatrica, c'è un po' più di attenzione verso i bambini e soprattutto verso le famiglie, che si fanno anche promotrici, no? di un'attenzione particolare verso questa patologia che colpisce i loro figli. Il problema diventa sempre via via crescente con l'aumentare dell'età e soprattutto dopo i 18 anni, perché la presa in carico è sempre, diciamo, meno organizzata sul piano proprio delle strutture pubbliche. Molti genitori si devono fare sobbarcare, ecco, di tutta l'organizzazione, diciamo, privatamente, perché non c'è un percorso ben definito in questo senso, proprio per l'assistenza e per la gestione di sia dei bambini che degli adulti. Comunque, certo, pesano in primo luogo sulla famiglia, ecco, gravano sulla famiglia.
Come si prepara una famiglia a cercare di gestire un problema come quello dell'autismo, che insomma coinvolge un parente, una persona prossima e che, alla quale bisogna in qualche modo prepararsi?
Diciamo che nessuno in generale è mai pronto ad affrontare una situazione di questo genere, anche perché molto spesso la diagnosi di autismo arriva dopo un po' di anni, diciamo, dall'esordio, perché si fa fatica a riconoscerlo fin dall'inizio. Il bambino che ha ancora 18 mesi, che non parla o che parlava e poi si arresta, no? Viene comunque tutto questo giustificato con un trauma o con la nascita di un secondo bambino, eccetera. Per cui per i genitori è veramente difficile accettare la verità, quindi la prima cosa è proprio fargliela accettare, fargliela capire e soprattutto decolpevolizzarli, perché per molti anni, diciamo, sull'autismo, sulla causa dell'autismo c'è stata questa cappa pesante della responsabilità del rapporto con la mamma, no? Che invece forse adesso è stato estremamente sminuito anche dal fatto che sono state trovate almeno alcune cause genetiche che non hanno niente a che vedere con l'ambiente, ma sono proprio dei geni le cui mutazioni rendono il bambino estremamente suscettibile a sviluppare il disturbo autistico. Quindi il primo problema proprio è farlo accettare alla famiglia e poi, certo, supportarla nel modo migliore possibile per fare questo percorso che è estremamente doloroso.
Ma in definitiva si possono escludere cause ambientali?
Non sempre. Si parla tanto di associazione con problemi di intolleranza alimentare, ci sono stati molti studi su questo e molti tentativi di sottoporre i bambini autistici a diete che mirassero proprio a ridurre al massimo l'introito, l'apporto di sostanze al cui il bambino poteva essere intollerante che potevano in qualche modo scatenare, diciamo così, la sintomatologia autistica. Qualche genitore, almeno per quello che è la mia esperienza, dice di avere avuto degli effetti positivi, ma certo non è che c'è stata una guarigione completa, quindi evidentemente c'è una componente ambientale, questo lo sappiamo tutti, ma c'è anche una componente biologica che praticamente ancora è quasi del tutto sconosciuta.
Negli anni ha notato una maggiore attenzione verso il problema anche per il contributo che possono aver dato i media?
Io credo proprio di sì, sia sul piano appunto dei media, sia anche proprio l'attenzione della comunità scientifica, che più passano gli anni più dialoga con i media, e questo è molto importante, perché anche una patologia così sconosciuta e così tutto sommato molto meno frequente di patologie, non so, come l'ipertensione, i tumori, eccetera, però diciamo, ecco, l'attenzione sicuramente è cresciuta sempre di più, ecco, basti pensare alle giornate sull'autismo, c'è un molto interesse, anche, non so, se uno pensa a quello che succede negli Stati Uniti, anche l'NIH, che è l'ente principale di supporto per gli studi, per la ricerca scientifica, ha stanziato una somma molto maggiore rispetto agli anni precedenti proprio per l'autismo. Questo perché c'è più attenzione, perché c'è più diffusione di questa patologia nella conoscenza di tutti, grazie anche ai media. Certo, ci sono libri sull'autismo, storie scritte da genitori di bambini autistici, ma anche mi viene in mente un libro scritto da una persona con autismo, scritto proprio con un linguaggio, con una comunicazione, diciamo così, facilitata, però scritto da lei, quindi anche a sottolineare il fatto che esiste un'intelligenza e una razionalità anche nella persona con autismo, che pure ha difficoltà a comunicare. Poi anche i film, no? Sesto Senso, Rain Man, insomma tutte queste cose qua, che comunque hanno contribuito a far conoscere sicuramente di più questa patologia.
Era la professoressa Fiorella Gorrieri, associato dell'Istituto di Genetica Medica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, sull'autismo, di cui oggi ricorre la giornata mondiale istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, contribuendo così a promuovere una maggior comprensione di questo disturbo. Intervista di Benedetta Capelli. E cambiamo argomento. Si è svolta presso l'Hotel Nazionale Montecitorio la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della Giornata Nazionale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Per sostenere il progetto di sensibilizzazione, l'associazione sarà presente in 500 piazze italiane da domani a domenica, dove verrà distribuito materiale informativo. Ad ulteriore sostegno del progetto è stato presentato il docudrama Articolo 3, volto a denunciare le discriminazioni delle persone con malattie neuromuscolari attraverso una raccolta di testimonianze. Cristina Proietti ha intervistato Alberto Fontana, presidente dell'UILDM, e Elisa Isoardi, madrina della campagna 2009. Poi ascolteremo un attore e il regista del docudrama.
WILDM torna per il quinto anno consecutivo e continua il suo impegno nel sociale, promuovendo il progetto Una città possibile. In che cosa consiste e come sarete presenti sul territorio?
Saremo presenti con 500 punti, dove faremo sensibilizzazione e raccolta fondi a favore di chi vive il problema della distrofia muscolare. Vorremmo porre al centro dell'attenzione del cittadino il tema dell'assistenza, dell'integrazione scolastica, dell'integrazione lavorativa, per cercare di dare una risposta a chi vive oggi una disabilità grave come la distrofia muscolare.
Nella scorsa edizione l'obiettivo è stato raggiunto, la realizzazione del centro clinico a Milano. I fondi quest'anno in che cosa saranno investiti?
Saranno investiti su tutto il territorio nazionale per far sì che si abbattano barriere architettoniche, per migliorare la rete dei trasporti per chi ha un problema come la distrofia muscolare, per accompagnare le persone ad esigere il diritto di vivere, perciò a dialogare con le istituzioni per avere il riconoscimento di diritti, perciò per far sì che veramente chi oggi vive il problema della distrofia muscolare sia un cittadino a tutti gli effetti della nostra Repubblica.
C'è secondo lei una corretta informazione, cioè i cittadini sanno bene di che cosa si tratta?
Ci sono molti cittadini che purtroppo oggi non sanno cosa significa avere nella propria casa una situazione come quella di una disabilità grave. Noi glielo vogliamo raccontare perché c'è tanta ricchezza in quelle case dove ci sono persone con disabilità grave. Vogliamo raccontare la vita di persone silenziose che, nonostante i problemi che devono affrontare, hanno il desiderio di essere e di vivere soprattutto la vita per la sua bellezza, e siccome la vita è molto bella va vissuta fino in fondo.
Ricordiamo gli appuntamenti sulle piazze.
Allora, dal 3 al 5 aprile nelle piazze potrà essere sottoscritta una farfalla di nome Aurora ripiena di cioccolatini, oppure sarà possibile sostenere la WILDM attraverso un SMS al 48548.
Una madrina d'eccezione, Elisa Isoardi, sì. È entrata in contatto in prima persona con questa realtà?
Sì, attraverso delle attività, ma appunto attraverso anche un'esperienza personale. Io avevo un'amichetta, ce l'ho tuttora, un'amichetta, Cristina, che è affetta da mucopolisaccaridosi, che è una malattia anch'essa degenerativa, di conseguenza ecco, l'ho vissuta in prima persona e quindi sono ancora più impegnata sotto questo aspetto. Poi l'ho vissuta anche tramite i volontari della WILDM, che quotidianamente raccolgono i fondi, io l'ho fatto a fianco alla Maratona Teleton, quindi questa è stata la mia esperienza, bella, meravigliosa, perché queste persone ti danno tantissima grinta, tantissima energia, e oggi sono onorata di essere qui in qualità di madrina e testimonial.
Erano Alberto Fontana, presidente dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, ed Elisa Isoardi, madrina della campagna 2009. Ascoltiamo la testimonianza di un attore e il regista del docudrama Articolo 3, in cui si denunciano le discriminazioni verso le persone con malattie neuromuscolari. Cristina Proietti ha parlato con Umberto Bencivenga, attore del docudrama, e il regista Matteo Capanna.
Sono Umberto Bencivenga e sono un portatore di handicap.
Come si pone, secondo lei, lo Stato di fronte all'accoglienza delle diversità?
Si pone purtroppo in maniera ipocrita. La nostra Costituzione bellissima cita all'articolo 3 il principio che tutti i cittadini hanno diritto a esprimere le proprie potenzialità. Ci sono una serie di norme che consentono al disabile di poter condurre una vita normale. L'applicazione di queste norme è disattesa. Disattesa per ignomia burocratica, per incapacità di guardare al di là della semplice norma, della semplice carta, e riconoscere la persona e i bisogni delle persone, ognuno con le sue caratteristiche, ognuno con la sua diversità. Perché non si parla di spesso quello che succede è l'ipocrisia, anche la faciloneria con cui si preferisce pensare al disabile come un poveretto che non può. Ogni disabile è una persona e, come tutte le persone, ha delle potenzialità che può esprimere. Negare questo è negare un diritto fondamentale, e questa è la cosa che fa più rabbia e più dolore.
Quali sono i problemi che lei incontra nella vita di tutti i giorni?
Il mio può essere un caso, come dire, anche emblematico della differenza che c'è fra il vivere in un ambiente dove sono, come dire, si è fatto tutto per abbattere le barriere architettoniche, e in un altro invece dove queste barriere architettoniche non vogliono essere eliminate. Io lavoro in un istituto di ricerca del CNR, l'Istituto di Genetica e Biofisica di Napoli, dove ho la possibilità di parcheggiare sotto la rampa che mi porta al mio laboratorio con l'ascensore. Cioè, io non ho nessun problema. Quando esco dal lavoro, torno a casa, non trovo il parcheggio perché è occupato, e soprattutto non posso salire le scale, o meglio, mi devo arrangiare, diciamo così, perché una serie di condomini mi ha denunciato per l'installazione dell'ascensore, cosa che ovviamente poi la giustizia mi ha dato ragione, ma dopo 6 anni. Quindi in questi 6 anni ho dovuto soffrire per salire le scale. Ecco, la differenza che c'è fra come vivo il lavoro, dove posso esprimermi tranquillamente, invece dove questo mi viene negato, con le difficoltà che porta. Ho due bambini, quindi non li accompagno perché una volta salito non scendo più, e questa è la cosa più grave nella nostra società, la mancanza di far rispettare le norme che sono assolutamente essenziali per abbattere le barriere.
È stato presentato qui in conferenza stampa il docudramma articolo 3, regia di
Matteo Capanna.
Innanzitutto ti facciamo i complimenti per la presentazione e per quello che abbiamo visto. La domanda è questa: che emozione hai provato nel dover vedere con i tuoi occhi una realtà così?
Io mi sono accostato a queste storie da osservatore esterno a questo tipo di mondo. Per me è stato veramente un debutto in questa materia, è stato un debutto fortissimo. All'inizio ho avuto paura, devo essere sincero, ero sicuro che non avrei trovato la misura per riuscire a raccontare queste storie che mi facevano così male, perché se non sei abituato a queste situazioni è un'umanità che non conosce e che ti fa dolore. In realtà la cosa incredibile è che poi è venuto tutto in modo molto naturale, sono stati loro a raccontarsi, io non ho fatto assolutamente nulla, mi sono limitato a lasciar fare loro, si sono raccontati attraverso gli aspetti più importanti della loro quotidianità e l'hanno fatto con una spontaneità che mi ha commosso, perché mi hanno guidato, io non ho guidato loro, cioè si è invertito il rapporto regista e oggetto della regia, e questo è stato importante. Soprattutto sarà retorico dirlo, ma io esco da questa esperienza con la sensazione di dover forse ringraziare io e pagare io qualcuno per un lavoro come questo. È stata un'esperienza di...
C'è qualcosa che ti ha colpito particolare rispetto alle altre, qualcosa che ti porterai sempre con te?
Mi hanno colpito alcuni peculiari aspetti di tutte le storie, che sono poi tra l'altro diversissime tra loro. Mi ha colpito la voglia di vivere nonostante tutto, il desiderio, l'anelare alla normalità di Luca. Mi ha colpito la vitalità di Emma, accompagnata ad una consapevolezza della sua situazione straordinaria, che per una bambina di quell'età e in quelle condizioni non è normale. Mi ha colpito, facendomi male, la rassegnazione di Federico, mi ha colpito il modo in cui Federico si è sentito mortificato e gli si è atrofizzata la curiosità di vivere e di affrontare il mondo, si è sentito rifiutato. Mi ha colpito Umberto per altre cose, per questo, perché Umberto forse potrebbe veramente essere il nostro vicino di casa e delle volte veramente non ci rendiamo conto di tutto questo.
Erano Umberto Bencivenga e Matteo Capanna, rispettivamente attore e regista del docudramma Articolo 3 sulle discriminazioni verso le persone con malattie neuromuscolari, realizzato attraverso una raccolta di testimonianze e interviste di Cristina Proietti. Il 9 maggio a Villanova Franca avrà luogo il primo convegno nazionale sull'albinismo. L'albinismo è un'anomalia genetica che si presenta con ipopigmentazione che può interessare cute, capelli ed occhi, oppure limitarsi principalmente agli occhi. Il convegno è collegato al primo incontro nazionale degli albini e loro familiari, che avrà luogo dall'8 al 10 maggio. Per informazioni potete visitare il sito www.albinismo.eu oppure scrivere a info@albinismo.eu. E con questo si conclude infatti lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.